Oggi accostiamo altri due personaggi, la donna sirofenicia e poi il cieco Bartimeo. Ora leggiamo due brani che riguardano sia il personaggio, la donna, che il cieco Bartimeo.
Parto di là. Andò nella regione di Tiro e Sidone ed entrato in una casa voleva che nessuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Subito una donna che aveva la sua figlioletta posseduta da uno spirito immondo, appena lo seppe, andò e si gettò ai suoi piedi. Ora quella donna lo pregava di scacciare il demonio dalla figlia, era greca, di origine sirofenicia, ed egli le disse: «Lascia prima che si sfamino i figli. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cani e alle briciole dei figli». Allora le disse: «Per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia». Il demonio se n'era andato. E giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico, insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me». Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridò: «Di Davide, abbi pietà di me». Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo». E chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama». Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che io ti faccia? Rabbuni, che io riabbia la vista». E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato». E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la strada.
Stiamo accostando alcuni personaggi che hanno conosciuto e incontrato Gesù. Abbiamo visto la donna curva, ricordate, l'idropico, la samaritana, i lebrosi, ed ora la donna sirofenicia e il cieco Bartimeo. Questi due ultimi personaggi, la donna sirofenicia e il cieco Bartimeo, ci consentiranno di capire qual è il valore della preghiera di supplica. E come l'uomo, anche quando è indigente, è provato, ha una figlia tendamente, nel caso della mamma, oppure quando l'uomo appunto è cieco, nel caso di Bartimeo, può anche allora, in questo contesto di prova, di malattia, rivolgersi a Dio e supplicarlo. Perché appunto il titolo, fiducia nella prova, la donna sirofenicia e il cieco Bartimeo, preghiera di supplica. Ecco, ripercorriamo il primo episodio, quello della donna sirofenicia. Gesù lascia la terra di Israele e va un po' fuori confine, va nella regione di Tiro e Sidone, è una zona pagana. E per l'ebreo non è bene che un rabbino, persona squadrata, ortodossa, pulita, frequenti zone così malfamate, abitate da gente che Dio nemmeno prende in considerazione, perché gente pagana, sono lontani. L'Evangelista Marco ci dice che entra in una casa. Lo sappiamo di chi fosse, un di Gesù, di un amico, perché in terra pagana lo ospita a casa sua. Gesù vuole che nessuno sappia che lui è lì. Non so per che motivo. Questo è ciò che Marco annota nel suo Vangelo. Non voleva che nessuno lo sapesse, ma non riuscì a restare nascosto. Qualche modo qualcuno ha saputo che lui era lì. Infatti, una donna, saputo che Gesù era là, una donna che aveva la sua figlioletta posseduta dallo spirito immondo, beh, appena lo seppe, andò e si gettò ai suoi piedi. La donna non ricorre ai discepoli, quali intermediari, per farsi raccomandare da Gesù. Questa donna, anche se è pagana, va direttamente in questa casa. Non sa se se la butteranno fuori e le diranno qualche imprecazione. Lei va, senza passare dai discepoli, va direttamente da Gesù, affronta il rischio. Ne sa di essere una donna e per giunta pagana. Lei ha un bisogno, non suo personale, ma di sua figlia, e come se fosse suo. Ecco, lei ha una figlia che da anni è posseduta da uno spirito malvagio, che la tormenta. Dice invece Luca, questa donna sente come sua la sofferenza di sua figlia e va direttamente in casa, si prostra ai piedi di Gesù, non passa attraverso i discepoli, la donna libera. E sa che c'è una legge che le impedisce di contagiare il maestro con la sua presenza di lei peccatrice in quanto lontana. Lei sa anche, questa donna, che Gesù andò oltre la legge. C'era una legge di sabato che appunto proibiva di sabato di guarire le persone, eppure Gesù se ne infischia di questa legge del sabato e ritiene che l'uomo valga più del sabato, che il benessere dell'uomo valga più della legge. Se questo bambino, dice la donna, ha saputo oltrepassare la legge, tanto nel suo amore per quella persona disgraziata, tanto più anche oggi potrà, ne sono certa, oltrepassare anche nel mio caso la legge. E anch'io potrò far come lui, perché sia una donna che in base alla legge non può accedere a questi luoghi, io andrò da Gesù. Lui si infischierà di questa legge delle impurità. Mi accoglierà, pensa tra sé e sé. In questa donna c'è una grande disperazione, sua figlia soffre, tremendamente. Vede che è grande perché affronta i rischi, perché non valuta con il bilancino la convenienza, le opportunità, cosa mi diranno, che rischi affronto. Lei va. Forse i discepoli avranno reagito. Ha reagito anche nel caso del saggio. Qui Marco è molto più sobrio, non ce ne parla. Però presumo che i discepoli avrebbero avuto parecchio da ridire, conoscendoli. Anche perché l'Evangelista Luca mi descrive la reazione dei discepoli. Dunque c'è da parte dei discepoli una incomprensione, o comunque un prendere le distanze. Ma cosa fa sta donna? Seduta ai piedi di Gesù, non lo sa che donna è questa qui? Vediamo come Gesù reagirà. Pensano, presumo, i discepoli tra sé. È un dialogo non bello tra questa donna e Gesù. Altro, ripeto, è molto sobrio. Luca insiste su questo dialogo. E per Luca il dialogo è ancora molto più duro, forte, sconcertante. Però l'essenziale lo racconta anche Marco. La donna lo pregava. Il verbo era imperfetto, indica un'insistenza. Per parecchio tempo questa donna insiste, prega. Lo pregava di scacciare il demonio dalla figlia. È un miracolo a distanza, perché la figlia è a casa sua. Notate l'insistenza di questa preghiera. Lo pregava perché scacciasse il demonio da sua figlia. Luca precisa che questa donna prosegue la strada. Questa donna rincorre per parecchi chilometri Gesù, urlando: Gesù, ascoltami, mia figlia soffre tremendamente. Al punto che i discepoli rimangono male. Ma questo è Gesù, cosa chiede? Ma ascoltalo, no? Fermati, ascoltala. Non vedi che ci urla dietro? Dicono i discepoli di Gesù. Dunque, questa donna, con grande sofferenza interiore, supplica. Come quando voi supplicate, no? Per mesi e mesi fate novene a Santa Rita, chi lo sa. Ma sta grazia non arriva, anzi, il vostro che peggiora all'ospedale. E la vostra preghiera si tinge lacrime. È una preghiera sofferta, urlata. Forse anche muta, tanto è profondamente esasperata, provata. Così è la supplica insistente, sofferta di questa volta. Una supplica così sofferta che tocca anche il cuore grossolano che dice: ma fermati, ascolta, non vedi che c'è una dietro? Da tempo la supplica in ginocchio, prostrata in quella casa, per cui dinanzi al pubblico, con grande timore interiore. Lei la supplica, la supplica. Cos'è che risponde Gesù? Lascia prima che si sfamino i figli. Non è bene prendere il pane ai figli e gettare i cagnolini. Guarda qua, da quando mai si risponde così una donna che supplica con lacrime agli occhi per sua figlia? Non è una mezza pazza, è una che sta soffrendo. È una risposta che rispecchia un po' la cultura un po' razzista dell'epoca. Il pagano, il non ebreo, è un cane. Non si può sprecare il pane riservato ai figli e gettarlo ai cani. Pensate che Gesù sia abbassato al livello della cultura razzista del suo tempo. Ho truccato le carte. Maschera un po' questa frase. Ha detta, ma addolciscilo un po', se no poi io mi faccio predicarla agli altri. Questa frase così forte e così scorbutica rimane dentro. Gesù l'ha detta, secondo ci penso, questa frase, quando supplichi Dio per giorni e giorni, mesi e mesi, e Dio non ti ascolta, o comunque sembra a te che non ti ascolti, e se a pesce in faccia. È come se ti trattasse male la persona che non interessa per nulla a lui, come se fosse un cane. Ogni anima, anche mistica, prova che Dio rimane un mistero. E più tu senti bisogno di un qualcosa, e più trova la stessa corrispondenza, la stessa risposta in Dio. Forse il bisogno, da parte mia, da parte sua, è sentito ed affrontato in modo diverso. O comunque il bisogno rende me più sensibile, ipersensibile, per cui percepisco come offensivo qualunque silenzio o disinteresse o risposta non tenera da parte di Dio. Anch'io questa impressione di essere come offeso dal mio Dio. Per questa armonia che talvolta c'è tra me che supplico e Dio che rimane in silenzio. Un fatto simile successe anche ai discepoli. Gesù era in quella barca, arrivò un maremoto, e i discepoli, perché fossero pescatori, sono uomini sperimentati, uomini di mare, però ebbero paura. E cominciarono a scuotere Gesù, che non è poco a dormire. Ma Gesù, svegliati! Non ti importa che crediamo? Beh, la frase è pesante. Dio, svegliati. Noi per te non contiamo nulla. Lascia prima che si sfamino i figli. Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. L'uomo non si offende. Non se ne va via sbattendo la porta e imprecando. Se proprio pure avrebbe anche potuto farlo. Dati i rapporti tra ebrei e non ebrei, dato il modo con cui l'ha trattata. Tutta la frase offensiva di Gesù vede l'aspetto positivo di questa frase. La trasforma toccare maggiormente con le fibre dell'animo di Gesù. Ma esse replicò, sì signore, hai ragione, però anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle non sia offesa perché fu trattata da cane. Sta al di sotto della tavola e non già al livello dei figli. Ma dice, però anche il cane invece a mangiare e come di ciò che sopravanza i figli. C'è sempre qualcosa. Mi piace l'immagine della mensa. E lui è pane che sazia tutti. Se vuoi anche in primo luogo i figli, ma c'è anche i tuoi panni pesci. Sfamò quella folla che era la sua comunità, i suoi uditori. Togliete i pezzi avanzati, perché nulla vale perduto. 12 ceste, appunto per sfamare le 12 tribù di Israele, tutto il popolo di Israele, non soltanto quelli lì. Gesù fosse la predilezione per i suoi, e c'è una cosa che lui si interessi e come anche per gli altri. Lui è pane per chiunque, è mensa, è casa, è accoglienza per chiunque. E continua ad avere fede, nonostante il suo silenzio. E riesce anche per la sua fede a vedere l'aspetto positivo in quella frase offensiva. Gesù vinto si è lasciato vincere dal regno di questa donna, contentissimo dice: brava, la tua parola, il demonio che è uscito da tuo figlio, grazie a questa tua fede, per questo tuo modo di parlare con Dio, per ciò che tu hai detto, la tua figlia è guarita, è salva, ma per la fede incrollabile, stupenda di questa donna, che seppe consegnarsi a Dio nonostante tutto, anche in quel silenzio e in quel contesto, proprio lei che aveva una figlia, sua figlia, cruelmente tormentata. E dunque fare questo a una donna che soffre, a una mamma che soffre, beh, la donna ha saputo conservarsi fiduciosa in Dio anche in questa prova lancinante, di grande umiliazione. Prima che tu rispondessi così, perché si capisse come la fede trasporta le montagne e anticipa l'ora della manifestazione di Dio. Gesù ha messo alla prova la fede di questa mamma, forse in modo anche un po' rude, la messa alla prova, forse perché si capisse come anche questa fede umana, di una donna provata, è un movimento anche per noi, forse di catechesi, affinché la sua esperienza ordinaria di vita normale diventasse parola evangelica che servisse alla mia salvezza, alla mia conversione. Notate questa frase: per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia. E Gesù dice: anch'io ritengo giusto ciò che tu hai chiesto. Ciò che tu mi hai chiesto, guarisci mia figlia che sta male da molti anni. Ciò che tu hai chiesto, anch'io lo trovo giusto. Per questa tua parola, per ciò che tu hai chiesto, vai in pace, tua figlia è salva, è guarita. Sembrava la donna chiedesse una cosa e Gesù volesse farne un'altra. Invece è vero che c'è una coincidenza tra la volontà di Gesù, la frase sia fatta la tua volontà. E per me molto spesso vuol dire: io Gesù ti chiedo questo, perché per me questo è importante. Però pensi diversamente di che faccio. Così penso io e penso. Io capisco che c'è una coincidenza tra la volontà. Inizio a pensare che è il soddisfare i reali bisogni profondo non è se stesso. Perché Dio mi ha fatto a sua immagine, Dio vuole il mio bene, mi dà la vita, è chiaro che tutto ciò che realmente dà vita, soddisfa i miei bisogni profondi esistenziali, tutto questo appartiene al disegno benevolo del Padre, tutto questo è volontà del Padre. Il bene, quello profondo, può passare oggi attraverso altre vie. E mia mamma deve guarire, non morire così. Questo è l'unico bene che per me è bene. Credo che Dio è il buon prefisso, rimane sempre un mistero. Però Dio vuole il mio bene e lo vuole. E se veramente questa religione entra in questo bene di cui ho bisogno per vivere, senz'altro lui non può che consentirlo, che concede. Invece questo non avviene, vuol dire che il mio bene si realizza, io se sono chiamato con questa prova a vivere il mio amore diversamente, a maturare le mie capacità di amore, il mio orizzonte familiare. E se io veramente credo che Dio è il mio Signore, anche se lui mi risponde male, anche se mi sembra che lui la pensi diversamente, io di lui mi fido. Dunque vuol dire che sta a me orientare verso la sua via di bene, il suo pensiero di bene, la sua volontà. Rimane sempre capire che il mio bene, la mia crescita passa attraverso altre vie. Però una cosa è certa, che Dio non può che volere il mio bene. Perché Dio, se c'è, e c'è, è bene, sommo bene, tutto il bene. E la persona per la quale lui stravede, perché è sua immagine, è simile a lui, sono io, creato da lui a sua immagine e somiglianza. In me ha messo il suo spirito. E dunque se il fatto, lui non può che volere il mio bene. Quando io sono esperto in peccato, cioè in cose che però fanno male, in cose che mi piacciono meglio, ma che però fanno male, sa, per me peccatore non è facile distinguere il farmaco giusto dal farmaco sbagliato, distinguere ciò che va bene da ciò che fa male. Coincide, nella mia esperienza, con ciò che per Dio è cosa buona. Ma il punto interrogativo, il problema di il figlio di Dio, io mi metto in un contesto positivo, di apertura, di avvento alla comprensione, di illuminazione. La fede anche per Gesù è qualcosa di più tardi di Gesù. Gesù allora disse loro: abbiate fede in Dio. In verità vi dico, chi dicesse a questo monte, levati e gettati nel mare, senza dubitare il cuore suo, ma credendo che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato. Per questo vi dico, tutto quello che domandate nella preghiera, in questo rapporto vivo con Dio, in questo fidarvi di Dio, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. E però è molto meglio fare la preghiera di lode. Alleluia, osa. La preghiera di lode senz'altro è una preghiera egregia. Perché perlomeno insomma tu, se ringrazi, se lodi, e perché hai già sperimentato la presenza di Dio che ha fatto cose belle in te. Noi dinanzi a Dio siamo sempre poveri, siamo sempre. Ed è tipico del povero, della persona indigente. Chiedere. Chi è già non chiede, se mai fruisce, canta osanna. Ma chi ha bisogno, chi è povero, costui chiede. Venga il tuo regno, se fa la tua volontà, dacci il pane quotidiano, rimetti i nostri debiti. Liberaci dal male. Dunque se io apprezzo la preghiera di lode, non posso certo disprezzare, e tenere in alta considerazione anche la preghiera di supplica. Perché appunto questa ricorda a me che io ho bisogno di Lui. E ricorda a me che Lui è mio Signore, vale più di me, dice meglio di me. Lui è il vincitore, è il vittorioso, è il Signore. Non ce l'ha, non ce l'ha. Perché è un dono, se non ha ricevuto il dono, è senza. Secondo la mentalità dell'epoca, il pagano non c'entra con Dio, è un escluso. Non è una persona scelta, non è il popolo di Dio, è il figlio di nessuno. Eppure quella donna ha avuto fede. Perché ha avuto fede? Ha sentito ciò di cui l'uomo ha veramente bisogno. Aveva ascoltato i bisogni veri del suo cuore. E Dio, che è fonte di vita, senz'altro lui può rispondere a questi miei bisogni. Rientri nella tua coscienza, tu sei un uomo, hai bisogno. Per dare... E cercando questi bisogni, tu incontri e riscopri Dio, che la si riempie, che soddisfa questi bisogni. Bisogno dal tuo desiderio, e incontra Dio. Il nostro cuore è fatto per te. Il nostro cuore ha bisogno di Dio e non trova pace fin quando non riposa in Dio. Perciò che seguire questo bisogno, questo desiderio profondo dentro di me, mi conduce alla fonte di questa realtà che è Dio. Che caratteristiche ha la fede? La fede è persona nuova, è persona la cui vita è così nuova da contrapporsi alla logica del male, del mondo. Dico Bartimeo, poveraccio, è un cieco, da parecchi anni, comunque non è di ieri, perché se leva lungo la strada a mendicare. E uno che da lungo tempo Il verbo è l'imperfetto. Da lungo tempo si sente un poveraccio. Non ha di che vivere, mendica, dipende dagli altri per vivere. La sua vita non è autonoma, non è piena, non è un uomo, è un oggetto in balia della compassione degli altri. Non cammina sulla strada, ma siede inerme come un cadavere lungo la strada, ai margini, è un emarginato, è simbolo dell'uomo snaturato, che non è più se stesso, che ha perso la sua identità, che non sa più vivere da uomo. Un uomo sfatto, che mendica per sopravvivere. È un oggetto in balia degli altri. È una persona emarginata. Non ha più un futuro, un cammino da percorrere. È ai margini. Siede ai margini. Un uomo che è all'ascolto, perché lui ha un bisogno e vuole appunto che qualcuno possa andargli incontro. Sente che sta arrivando Gesù, perché la folla è numerosa, la folla lo chiama Gesù, Gesù. E cosa fa sto uomo? E comincia a gridare. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Figlio di Davide. Gesù, ci è stato promesso, mandato a noi israeliti. Tu sei figlio del nostro re Davide. Tu sei qui apposta per noi. Io sono del tuo popolo. Anche per me tu ci sei, oh Gesù. Tu esisti anche per pensare a me. È qualcosa di specifico. Dammi la via. Dice, abbi pietà di me. Il male che addosso è così tanto, è così devastante, che neanche ha coraggio e la capacità di dire quale male. Abbi pietà di me, di tutto me stesso. Sono io come persona che suscito compassione. Abbi di me misericordia e pietà. Ah, alzati, vada lui! E quindi costui, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Gettato via il mantello. Il mantello per lui è simbolo di mendicità. È tipico del barbone avere appunto un mantellaccio in cui ricoprirsi. Ma il mantello è anche la sua unica ricchezza. Perché tra il giorno e la notte, specie in zone desertiche, c'è uno sbalzo. Un altro mantello riesce a non crepare di notte, a sopravvivere alla notte, a quello sbalzo termico. Lui si libera da qualunque sicurezza, copre di qualunque sicurezza umana, perché trova in Gesù l'unica, vera, radicale sicurezza. Venne, non andò da Gesù, venne. Venne quando uno cammina verso di me, avvicinandosi a me. Mentre andò, uno che cammina allontanandosi da me, va verso un'altra meta. Gesù è la meta di quest'uomo. Per cui cammina, viene avvicinandosi a Gesù, che è il suo obiettivo, e ciò a cui tende, ciò di cui ha bisogno. Questa capacità di liberarsi dal mantello, lo so piccolo, questa convinzione che Gesù esiste anche per noi, è figlio di Davide. Gettare se stesso, tutto se stesso, a Gesù. Mostra, tutto questo dimostra che lui ha una fede grande in questo. Ma la tua fede ti ha salvato. Ti acquistò la vista. Valutare il pericolo. È uno che non è più seduto, ora cammina, non è più ai margini della strada, ora lo segue per la strada. Diventa di mendicante. Uomo sradicato a seguaci, uomo che ha un orizzonte, ha una speranza. Ultima riflessione, che vi espongo in un modo molto molto breve, però penso, spero, ai suoi elementi essenziali. Come si è donna sia felice con una figlia gravemente malata? Come si è un mezzo uomo seduto lungo la strada, un mendicante, un cieco? La più di sicurezza e un mantello per non crepare di notte. Come si fa? Il tema della prova. Certo Dio non mi mette la prova nel senso che mi induce a fare il male. E approva la mia fede. Gesù ha provato, sapete come, la fede di quella donna. Gesù ha messo alla prova la fede anche dei discepoli di Emmaus. Disse subito: sono io, ma non vi accorgete che sono io il pellegrino risorto. D'altra parte, ogni uomo credente è stato provato. Gesù è stato provato nel deserto, dopo il battesimo a Giordano. Gesù è stato provato nel Getsemani. Gesù è stato provato sulla croce al Calvario. Anche Abramo fu scelto, prediletto, ma anche messo alla prova, Isacco. È tipico del credente essere provato. Vabbè, eccezionali, pensiamo alla persecuzione. Ci sono anche prove più quotidiane. Penso alla parabola del seminatore. Quelli sulla voce sono coloro che dopo aver accolto la parola, che dopo averla ascoltata, accolgono la parola con gioia. Costoro non hanno radici. Per un certo tempo credono, ma nel tempo della prova crollano. Quali sono quelle prove quotidiane, che ho anch'io, che avete anche voi, che fanno un po' crollare la nostra fede, che sbiadiscono la nostra fede? Fede però accolta all'inizio, con gioia, con grande entusiasmo, perché piano si assopisce, si affievolisce. Sono gli affanni della vita, le preoccupazioni, la ricerca bravosa del potere, della ricchezza, di un tornaconto personale, e l'ansia per le cose. E non fidarsi che Dio ci penserà anche a Lui, no? A gestire un po' la mia vita. Soprattutto a Lui. Aiutami e cerca aiuto. Però io non sono l'unico in questa vita. Io appartengo a un Padre. Perché se io uso bene i miei talenti, Dio viene il mio aiuto. Quando io mi attacco agli affari, sono ansioso per le cose che mi accadono. Non penso che Dio mi stia accanto nel gestire la mia esistenza, è chiaro che questa mia fede pian piano si affievolisce, in un caso. Quando io ho due modalità per fare onesta, sono onesto proseguendo appunto gli schemi del mondo, oppure sono onesto, cioè vivo da persona impegnata, secondo il Vangelo. Un uomo, secondo lo schema umano, pure vivo da un uomo riuscito secondo lo schema evangelico. Le due strade, o secondo Dio o secondo il mondo. Tutti vivono, ma chi secondo Dio, chi secondo il mondo. Quando Gesù è nel deserto, Satana gli dice: ma tu sei il Messia, e so che tu sei il Messia, ma per fare il Messia in modo convincente, fallo così. Fa un qualche miracolo. Tutto di giù dal pinnacolo del Tempio. Le pubblicità. Un vero Messia sfonda, attira fans, se si fa conoscere. Se compie gesti degli scoop, che suscitano interesse. Se fa solo compie miracoli per attirare clienti, o per assicurarsi un futuro. E sceglie persone tra le più capaci a ritrarre vantaggio. E un'altra prova che Gesù avrà dei Getsemani e sul Calvario, che modo fare il Messia. E questa parola di Dio, questo calice, questo progetto di salvezza è credibile? Oppure potrei evitare di bere questo calice? Di accettare questa volontà del Padre, questo progetto di Dio, perché mi si parla dell'umanità anche in altro modo. Nel deserto con Satana potrebbe scegliere il modo, secondo il Vangelo o secondo il progetto di Satana. Leggi il tema, perché la tua parola, il tuo progetto non mi convincono. Il ladrone va sul Calvario. Se sei veramente figlio del Padre, sei veramente il tuo Dio, scendi dalla croce, cambia progetto. Ora sì, credo. Perché un Gesù che sta sulla croce non è un Messia. Un po' per voi due. Se tu veramente sei il figlio di Dio, se veramente il Messia, se il Dio è fatto uomo, salva te stesso e anche noi. Ti credevo. Il Dio è vero quando salva i suoi affari e si mostra vincente, spezza il patibolo. Vedetevi voi bene, se Dio, non bevendo il calice amaro. Se Dio fosse un controsenso, fosse la Dio non riesce a salvare. È un Dio che ha fatto perdere la fede ai ladroni, ai sono sacerdoti e anche ai discepoli, quali infatti scandalizzati, e così si sono scappati. E se Gesù fosse sceso, molti sì avrebbero creduto in Lui, ma creduto in un Dio che è il vittorioso. Ed il nostro è un Dio che è potente nel servizio, che è Dio in quanto uomo. E vince dando senso anche alle sconfitte. Per lui anche l'uomo sconfitto è un uomo. Perché è un uomo anche se sconfitto. Se fosse un Dio vittorioso, spettacolare, superabile, di fronte a un fallito gli darebbe un calcio. Tu non meriti di essere un uomo, padre mio. Perché sono un Dio vittorioso, vincente. E affermare che Gesù ama anche gli ultimi, anche un Dio in croce, non per quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare non in ragione della carne o del sangue, ma in realtà si sta mostrando in modo credibile come padre, padre nessuno, in modo incomprensibile. Il cui comportamento è inafferrabile. Perché la vita ha senso se è consegnata, le mani sostengono, dando forza alla mia vita. Tuo padre non ti capiscono. Credo che tu sei Dio, un Dio salvatore, e gli uomini provano scandalo di te. E te di Dio, se riescono ad avere fede, adesso in Dio. Pensiamo a Gesù, pace e bene a tutti.